www.digio.it e la storia continua.
Vi chiedo fino adesso di seguire con la giusta attenzione, là, perché c'è troppa disinformazione e strumentalizzazione interessata da parte di non pochi partiti politici, movimenti, eccetera, ecco, che alimentano di fronte ai migranti una paura che in realtà, ecco, non deve esistere. A questo punto dobbiamo iniziare, quindi con le prime canzoni, quindi la parola alla musica.
Grazie. Grazie a tutti. Il professore è l'uomo che ci ha indirizzato su questa strada culturale e ha indirizzato un soggetto che è il centenario della guerra mondiale, lo guardiamo anche. Grazie. Parliamo per pezzi adesso, in sequenza, prima di dare la voce a Renata. Il primo è Caramoglie, poi è Dio Lugano e Sacro Vanzetti. Questi tre pezzi hanno in comune qualcosa, sono legati da un filo. Caramoglie è un pezzo, Caramoglie non ti scrivo, è un pezzo legato all'immigrazione bresciana fino all'Ottocento verso la Svizzera. È di una modernità quasi inquietante, lo ascolterete da soli, è anche un po' introspettivo il testo. La terza prova è divertente. Poi restiamo in Svizzera con Dio Lugano, è un'immigrazione politica quella, il segretario, quindi gli anarchici che se ne vanno in Svizzera, di cui siamo fino all'Ottocento, per poi stare sul tema degli anarchici che vanno invece in America, Sacco Vanzetti, musicato da Morricone, quindi sono i primi tre pezzi, con Sacco Vanzetti che va in America e poi avremo i pezzi sull'immigrazione americana. Cominciamo.
Thank you. Bretagna. È davvero difficile considerare il fenomeno un'invasione. In totale, la popolazione di origine extracomunitaria residente in paesi europei raggiunge i 20 milioni di persone, ovvero il 4% della popolazione europea. Negli Stati Uniti, nel 2013, gli stranieri erano oltre il doppio, il che significa che in America si può trovare un immigrato ogni 8 statunitensi, mentre in Europa incontreremo un extracomunitario ogni 25 persone comunitarie. È vero che tra 2013 e 2014 l'immigrazione illegale verso l'Europa è più che raddoppiata. Gli arrivi via terra e via mare nel 2014 sono stati 240.000 rispetto agli 80.000 del 2012. Anche in questo caso siamo tuttavia ancora molto lontani dagli Stati Uniti. Se in Europa gli ultimi dati disponibili stimano un numero massimo di immigrati clandestini intorno ai 4 milioni di persone, lo 0,8 della popolazione europea, negli Stati Uniti questi sarebbero circa 11-12 milioni, quasi il 4% della popolazione. E l'Italia? Tra il 2000 e il 2013 il numero di persone straniere residenti in Italia è aumentato notevolmente, passando da 2,1 a 5,7 milioni di persone, ovvero da meno del 4% a oltre il 9% della popolazione. Siamo tuttavia ancora distanti dai grandi paesi europei come il Regno Unito, la Germania e la Francia, tutti attorno al 12%, e ben lontani dal numero di stranieri che negli ultimi 15 anni sono entrati in Spagna, portando la quota degli immigrati dal 4% al 14% del totale.
Le quattro canzoni successive che adesso verranno cantate e suonate ruotano attorno al tema del viaggio in mare per raggiungere l'America. Il viaggio sulle carrette del mare dell'epoca era qualcosa oggi di inimmaginabile. Pensiamo che per arrivare nel continente americano era necessario viaggiare per circa un mese sulle navi a vela, 15-18 giorni con le navi a vapore, solamente per gli Stati Uniti. Chi voleva raggiungere invece il Brasile o l'Argentina aveva almeno 30 giorni, con la famosa canzone 30 giorni sulla nave a vapore. L'oceano era affrontato dai nostri migranti su quelle che erano chiamate le navi di Lazzaro, o meglio navi carretta, come diciamo noi oggi, sempre a rischio di incidenti o naufragi, quelli migranti stipati in terza classe in condizioni che non possiamo neppure immaginare. Basti pensare che fino ai primi anni del Novecento sui piroscafi per gli migranti non era prevista neppure una sala mensa. Si mangiava seduti dove capitava, con la scodella tra le gambe e il pane messo per terra. Quando andava bene c'era un medico per più di 1000 emigranti, con poche medicine e pochissimo spazio di infermeria per epidemie che puntuali scoppiavano in quelle drammatiche condizioni di vita. Era normale che raggiunta la meta, quindi Stati Uniti, Argentina, eccetera, ci fossero 30-40 persone che non ce la facevano, quindi 30-40 decessi per tifo, malattie broncopolmonari, morbillo, influenza, incidenti vari e addirittura morti per asfissia, stipati come bestie in spazi insufficienti. Se poi scoppiava un'epidemia di colera, il bilancio poteva essere addirittura di 150 morti, come è capitato sul trasporto normalmente di 800-1000 migranti. In questi lazzaretti viaggianti, chiamati anche piroscafi cimitero, se c'era il mare grosso e puntualmente arrivava in una navigazione di alcune settimane, in terza classe succedeva il finimondo e si riduceva in un letamaio, dove era impossibile pulire fino all'arrivo, perché tra persone e fagotti letteralmente non ci si poteva muovere. E poi ecco il capitolo dei naufragi. Su questi lazzaretti viaggianti, tra epidemie e morti scaricati in mare, appunto, i naufragi. Naufragò l'Ortigia nel 1880 con 149 morti, naufragò il Sud America nel 1888 con 80 morti, principessa Mafalda nel 1927 con 657 morti al largo dell'Argentina e tante altre navi naufragarono. Come l'Utopia, addirittura ecco, c'era una nave che aveva questo nome, l'Utopia, gli immigranti volevano realizzare la loro utopia, dove sarebbero arrivati. L'Utopia, siamo a Gibilterra, quindi presso il porto di Gibilterra, 1891, 576 annegati. Erano in genere vecchie navi destinate al disarmo, ancora utilizzate per gli immigranti. E se morirono in tanti è perché gli armatori facevano salire il doppio delle persone che dovevano far salire, con la complicità delle autorità portuali italiane. Il naufragio forse più famoso è quello del Sirio, avvenuto il 4 agosto del 1906 vicino alle coste spagnole dopo la partenza da Genova. Il Sirio naufragò perché mancavano le carte nautiche dettagliate della costa spagnola, e quindi la nave andò a urtare pesantemente alcuni scogli mentre si dirigeva a forte velocità in una zona pericolosa. Non sarebbe stato meglio allora navigare lontano dagli scogli, visto che per risparmiare non c'erano a bordo carte nautiche dettagliate, ma così sarebbero aumentate le spese di combustibile. La mancanza di scialuppe, solamente una decina, la fuga immediata del comandante e dei suoi uomini, e questo ci ricorda qualcosa più da vicino, il comandante e i suoi uomini più lesti a salire sulle scialuppe di salvataggio fecero il resto. Morirono a centinaia, tra le 440 e le 500. Il numero non poté mai essere precisato perché l'armatore aveva fatto salire più passeggeri rispetto alla cifra ufficiale e nessuno pagò, né il comandante né altri né l'armatore, purtroppo come sempre.
No, volevo dire, mamma mia, erano 100 lire, che però qualcuno di voi ha sentito in prova prima, no? Chi era qui prima delle 9 ha capito che non abbiamo provato tanto. Allora vediamo qual è. Speriamo.
Mamma mia, da 100 lire.
Thank you.
giorni di nave a vapore è un pezzo particolare. Ve lo dico perché a un certo punto c'è un passaggio, i nostri migranti in America nella fine 800, i quali fanno un accenno ai cari degli zingari. Il canto è di origine piemontese, perché in Europa, in Italia in particolare, gli zingari giravano con due cari che poi deforestano. Allora quando li vedono in America, i migranti irlandesi, sono colpiti e li chiamano i cari degli zingari. Fantastico.
Thank you.
e si chiama Mannaia l'ingegnere.
No, a questo video è molto bello. Bellissimo, grazie. Adesso torniamo al nostro... pezzo che è un pezzo di Otello Propazio, e si riferisce all'immigrazione calabrese negli Stati Uniti, in America in generale. La cosa divertente è che se l'emigrante se la figlia con gli ingegneri che hanno costruito le ferrovie, perché grazie alle ferrovie arriviamo nei vari porti di partenza, Genova, Napoli, quindi senza ferrovia loro sarebbero rimasti in Calabria. Questo è il tema di questa canzone, che non è molto famosa ma mi piace molto.
Thank you.
Se non eserciti la leggenda, gli armatori fecero caso ai sopravvissuti. Ci mise 17 giorni a svuotare completamente, quindi 17...
È soltanto. Se no si può alzare il volume... Ascoltate.
Quella volta sul Sirio. E siccome la nave si è impiantata sugli scogli con la prua fuori dall'acqua, per non risarcire i passeggeri, gli armatori fecero caso ai sopravvissuti, accusandoli di abbandono della nave. Ci mise 17 giorni a tornare completamente il Sirio, 17 lunghi, lunghi, interminabili giorni, fecero tempo a fare tutte le fotografie che abbiamo visto in quell'agosto del 1906. Morirono i 500 per uno di quegli errori umani che ci danno così fastidio. Erano partiti senza carte nautiche. Esistono da secoli, forse da millenni, le carte nautiche. E loro erano partiti senza, perché italiani, poeti, santi, navigatori, cosa se ne fanno delle carte nautiche? E andarono a schiantarsi contro gli scogli di Capo Pardo davanti alla costa spagnola di Cartagena mentre andavano giù verso Finisterra, perché non sapevano che ci fossero. Tutti gli altri lo sapevano, nessuno andava a schiantarsi là, noi sì. La storia della nostra immigrazione è piena di episodi come questo. Felice Serafini pensa tutta la famiglia quel 4 agosto del 1906. Sopravvisse soltanto lui, che fu salvato tra i flutti da una barca di soccorso, e due dei bambini. Gli altri bambini, 6 figli, morirono, e con loro la moglie, che era incinta del nonno. Una storia terribile. E così era partire per l'America. Ci voleva coraggio, oppure disperazione. Tutti i santuari d'Italia erano pieni di ex voto che raccontavano i naufragi terribili, onde altissime come montagne che sprofondavano improvvisamente come abissi. C'era una paura tremenda a affrontare l'oceano, però era più forte la povertà, la fame. Questo è un doppino. Ed era la marinetta più importante di Bergamo. Oggi Bergamo è uno dei posti più ricchi del mondo, ma allora era poverissima. E tutti i gioppini avevano i trigos, i tre gozzi, dovuti alla cattiva alimentazione, alla mancanza di iodio. Ma sarebbe bastato il banale sale da cucina per superare questo problema. Non l'aveva. Così come la cattiva alimentazione era dovuta alla pellagra, alla malattia della polenta, troppa polenta, solo polenta. La malattia delle 3D, dermatiti, e basta guardare queste immagini per capire, diarrea, demenza, lo sguardo perduto nel vuoto di tanti nostri asi. E per combattere la mancanza di calorie, là dove c'era veniva usato anche il vino. Quanti dei nostri nonni andavano a scuola bevendo la scodella di vino con dentro la polenta? E questo creava altri problemi. Era una società che beveva troppo, era una società violenta. C'erano allora 16 volte più omicidi di oggi, alla fine del 800. 16 volte di più. E c'era una mortalità infantile spaventosa, così terribile che l'età media in cui si moriva era di 6 anni e mezzo. Cioè, se voi prendevate tutti i morti e calcolavate quanti anni avevano, l'età media dei morti era di 6 anni e mezzo. Adesso siamo a 80 circa. E questo mi dà l'idea di che razza d'Italia fosse. Un'Italia terribile da cui per forza dovevi scappare. E infatti tutte le contrade erano piene di uffici
viaggio che vendevano biglietti per andare dal Sud America, all'Australia, alla Francia, ovunque purché si potesse andare via. E giravano, racconta padre Valdotti, dei personaggi vestiti come dei saltimbanco, tuonando con dei cartelloni colorati delle promesse irrealizzabili. Vi porto su piroscafi che salvano ogni mese, ove anche il villano si sente un marchese. Vi porto nell'Ontario, lo ammetto, fiocca neve, ma è asciutta calda morbida e fa l'inverno lieve. Vi porto nell'Australia, ove le mande in mani pascolano su milioni di campi bretisani. Vi porto a Nova York e qui mi disonoro se falso che le strade sono lastricate d'oro. E Charles Dickens, che passò l'oceano nel 1842 sulla nave che qui vediamo, il Britannia, scrive che tutti coloro che erano a bordo erano assolutamente convinti di trovare a New York, alle strade, lastricate d'oro. Come si erano fatti quest'idea? Come mai sognavano così questi nostri nonni? Beh, aveva contribuito a creare questo grande sogno collettivo la macchinetta del mondo nuovo, che era un apparecchio ottico con cui giravano per le contrade fin dal Settecento, mostrando attraverso degli schermi e dietro c'era una luce che illuminava un po' tutto quello che c'era in giro per il mondo in modo sognante. Carlo Rodoni dedicò una commedia al mondo nuovo, questa prodigiosa macchinetta che mostra all'occhio maraviglie tante ed in virtù degli ottici cristalli anche le mosche papale cavalli. Arrivavano con questo apparecchio delle contrade, delle piazze, delle sagre e tuonavano: signori avanti che la sera è tarda, vedrete maraviglie a quattro strade, due giganti a cavallo di due rane e una mosca che gira in bombarda. E posavano l'occhio, vedevano Londra, Parigi, New York e sognavano di partire, di andare via, allontanarsi finalmente da quell'Italia là. Che sorprese, come quella che trova il segno analfabeta Pascal D'Angelo, che in America diventerà un grandissimo scrittore, che all'arrivo a New York che cosa ti vede? Mi voltai di scatto sobbalzando alla vista di una sopraelevata, i cui vagoni sprecciavano a gran velocità curvando in direzione di South Ferry. Notai con stupore che non ne cadeva neanche uno. 100 anni fa a New York c'era già il treno sopraelevato e in Italia si viveva ancora in alcune parti d'Italia come nel Medioevo con la mortalità infantile che abbiamo visto. Era un'Italia spaccata in due, un pezzo d'Italia molto ristretto cominciava a conoscere le comunità della modernità, il telefono, le vacanze a Vico di Venezia, la Fortina, il treno, la macchina, e un altro pezzo d'Italia invece si riconosceva in una poesia straordinaria di Berto Barbarazzi. Fulminavi da un fraco di tempesta, l'erba che fra per la metà passia, brusare vigne della malattia che non lasci di l'anima e di festa, ipotecato tutto quel che resta col frumento che va alla carestia. Ogni paese ha la sua agonia e le femmine un velaroso a testa. Crepa la vacca che desea il formaggio, morta la donna partorina fiora, protestare i cambiali dal notaro, una festa serale all'osteria, con un gran pugno battù suora la tola, porca Italia e bestema, ne morire.
Non sa nemmeno chi sei, devi mostrarti invincibile. suonare cos'è, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Soprattutto in Europa, e hanno creato nuove, piccole imprese,
immigrati giovani, così come i giovani dei paesi ospitanti, hanno un'educazione scolastica più elevata di quella dei lavoratori vicini alla pensione. Flessibili per necessità, hanno contribuito e agevolato la flessibilità del mercato del lavoro, soprattutto in Europa. La struttura demografica della popolazione straniera, più giovane e quindi in età lavorativa, ha un impatto diretto sul nostro sistema economico. 2,3 milioni di occupati non italiani, infatti, contribuiscono alla produzione di 123 miliardi di euro di valore aggiunto, ovvero l'8,8% della ricchezza nazionale complessiva. Un altro contributo all'economia italiana arriva dagli imprenditori stranieri. Gli imprenditori nati all'estero e attivi in Italia sono oltre 632.000, pari all'8,3% del totale. Alle considerazioni del Sole occorre aggiungere che i 2,3 milioni di lavoratori immigrati, proprio perché giovani, pagano i contributi pensionistici che tengono in piedi l'INPS senza riscuotere le relative pensioni, e quelli che tornano in patria non potranno mai goderne. Non a caso, come ha scritto Il Foglio del 21 aprile 2015, nella Commissione europea si va facendo strada la convinzione della necessità di favorire l'immigrazione economica per far fronte ai futuri costi delle pensioni e della sanità. Oscar Giannino, il mondo economico, ha così riassunto brutalmente i termini della questione. O facciamo entrare in Italia 300.000 nuovi immigrati l'anno, oppure bisognerà cambiare radicalmente la politica fiscale, leggi più tasse, e il welfare, leggi, ridurre pensioni e assistenza sanitaria. Prendiamo il Corriere della Sera. Nell'editoriale del 24 giugno scorso, Galli della Loggia, dopo aver sottolineato che l'ondata migratoria sulle coste italiane rappresenta il fenomeno potenzialmente più dirompente sul lato sociale e politico dopo il terrorismo, scrive: degli immigrati abbiamo bisogno, altrimenti nel giro di pochi decenni la nostra economia si fermerà e saremo condannati a divenire una società di vecchi, poveri, senza pensione, isterilita, priva di energie vitali, di creatività. La demografia non è una favola, è una scienza. Senza l'immigrazione ci avvieremo ad una lenta ma irreparabile scomparsa. Quanti dei nostri cittadini ne sono consapevoli?
Grazie Renata. Il terzo gruppo di canzoni è legato al tema dell'abbandono della propria terra. L'abbiamo titolato Gli affetti, la terra lasciata. Che cosa spingeva persone che fino a quel momento non avevano mai visto il mare e non erano mai saliti sul treno ad attraversare gli oceani? Le condizioni di vita nell'Italia del 1800, abbiamo sentito prima Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere, appaiono oggi quasi incredibili. Dall'inchiesta Iacini, pubblicata nel 1880, nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale, e perfino in alcune province fra le meno coltivate dell'Alta Italia, sorgono tuguri dove in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce vivono insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchi si contano forse a centinaia di migliaia. Siamo nell'Italia del 1880. Il mondo è lanciatissimo alla fine dell'Ottocento. L'Europa conosce uno straordinario periodo di sviluppo. Le ferrovie, pensiamo, la prima lampadina elettrica, il fax, il telefono di Meucci, il primo ascensore a New York. In Italia invece dominava la più cupa miseria, che oggi dovremmo cercare, attraverso un elemento di paragone, nelle aree più povere di Asia, Africa e America Latina. Ma anche Sondrio, Piacenza, Treviso, Parma, dove oggi i livelli di vita sono molto alti e la gente è orgogliosa del proprio benessere, le condizioni di vita allora non erano dissimili dalla Sicilia. A farne le spese erano soprattutto i bambini. La mortalità infantile era spaventosa. a uccidere più era la cosiddetta malattia delle mani sporche, cioè la gastroenterite, e poi c'erano le malattie polmonari, la bronchite, la polmonite, la tubercolosi, e poi il male blu, ossia il colera. 34.000 morti solamente tra il 1884 e il 1887, tre anni, 34.000 morti. E poi c'era la malaria, endemica in molte regioni italiane. Non c'era prevenzione, la sporcizia era terreno di coltura di tante infezioni, l'analfabetismo era la regola e la classe dirigente italiana non faceva nulla per lenire questa situazione. Si viveva nella stalla, si stava con gli amici nella stalla, soprattutto d'inverno, si mangiava nella stalla accanto agli animali e naturalmente ci si ammalava, tranne naturalmente gli italiani ricchi, saranno stati poveri, però vivevano in condizioni del tutto diverse. Noi che a volte abbiamo un'idea idilliaca del mondo contadino, in particolare delle antiche veglie serali di tutta la famiglia nella stalla, eccetera, eccetera, oppure delle filastrocche raccontate ai bambini negli inverni interminabili nella stalla, dovremmo renderci conto che quando i mulini erano bianchi, la gente faceva la fame e moriva come le mucche. Si poteva rimanere in queste condizioni? I primi a partire sono stati i settentrionali. Dal 1876, che potremmo considerare l'anno primo dell'emigrazione italiana, partirono principalmente dal Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, il sud è assente questi primi anni. Poi arrivò il turno del sud dell'Italia meridionale, dal 1901 più o meno, Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, arrivarono a poco meno della metà dei partenti. Le medie annuali dalla Campania, da superintendenti, sono circa 63.000 persone all'inizio del secolo, 75.000 l'anno dalla Sicilia, 40.000 dalla Calabria. Gli emigranti si portarono dietro la nostalgia di casa, ma anche il ricordo di una miseria nera e senza speranza.
Il mio pezzo è l'Americana, è un pezzo orientale, si localizza probabilmente tra la Campania, Avellino, tra la Lucania e la Puglia, è infatti incomprensibile anche per noi, e racconta di questa donna che ha lasciato i figli in miseria e il marito in America, che secondo lei si è trovato un americano.
Thank you.
autore negli anni 60 si riferisce alla migrazione dal vento, dal ponte dell'alluvione. Era a quel terra da putini e da grandi, c'era terra sono comandi, c'era l'acqua con la sera.
Thank you.
70 scrive New Kung, un gruppo milanese di pop alternativo, rock alternativo. Vediamo un po' rilassata.
Amen.
di casa mia. Ricordate? Don, 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 don. Volevo cantarla anche tutti, se volete. Chi suona, però, non per la sua guardia. E ci segnaliamo noi, gli suonati, no? Sul corte corto. Ok? E ritorno a casa, gli grandi, poi ritorno a casa.
Diventò Marcel, vuole essere chiamato Marcel, voleva diventare integrarsi francese, non capì che non poteva mai diventare francese, alla fine si è suicidato, quindi aveva preso spunto. Noi con loro perché il sogno dell'integrazione nel nuovo paese unisce gli emigranti di ieri con gli emigranti di oggi, un sogno che talvolta si avvera soprattutto per i migranti di seconda o terza generazione. Poche volte invece si realizza per coloro che arrivano nel paese straniero e devono far fronte a razzismo e xenofobia. Legge Mattia. Un pochino di...
Noi con loro, ispirata in memoria di Giuseppe Ungaretti. Si chiamava Paolini Giorgi, albanese di Scutari, ma poteva chiamarsi Antonio, Salvatore, Fernando. Brutali guerre di religione lo avevano fatto cristiano. Suicida perché passato e presente negavano ogni patria. Amò l'Italia e volle farsi italiano, come altri italiani vollero farsi americani. Lavorò duro, cambiò nome, fu italo terreno, ma aveva perso la sua terra e non poteva essere italiano. Non sapeva più vivere accanto ai suoi le grandi feste, dove tutti erano fratelli, e non sapeva più esprimere con i canti lamentosi della sua terra l'angoscia e la sua nostalgia. In ogni giorno funebre l'ho accompagnato, insieme a pochi amici disperati che piangevano con me. Riposo nel cimitero di Legnano, città avara per chi freme di speranza. Così è spento un sogno che mai diverrà realtà. Forse oggi solo io ricordo che visse.
Questi dati li riprendiamo da un articolo apparso su Italia Oggi il 29 agosto del 2015, a firma Tino Aldani, nel quale si ribadisce che è falsa l'idea secondo cui gli immigrati toglierebbero lavoro agli italiani e che, al contrario, senza gli oltre 3 milioni di lavoratori stranieri, l'economia e la società italiana entrerebbero in una profonda e irrimediabile crisi, come dimostrato da una ricerca di Nicola Petace, ex presidente di Numisma. Infatti, i lavoratori stranieri sono indispensabili nella filiera agricola, nell'allevamento e nella pesca, oltre 200.000, nell'edilizia e nelle costruzioni, oltre 300.000, nell'industria manifatturiera pesante, oltre 300.000, nel settore del commercio, alberghi, ristoranti, pizzerie, eccetera, oltre 500.000, nei trasporti, oltre 100.000, nella sanità, oltre 30.000, per non parlare degli oltre 2 milioni di lavoratori domestici, basti pensare al ruolo delle cosiddette badanti. Del resto, basta un'osservazione banale a smontare l'ideologia del lavoro rubato agli italiani. Supponiamo di essere un datore di lavoro che voglia spendere una certa cifra per comprare il rapporto lavoro a certe condizioni. Non è difficile immaginare che se fosse disponibile forza lavoro italiana disposta a fare quel lavoro a quelle condizioni, la preferenza cadrebbe sul lavoratore italiano piuttosto che su quello immigrato, per una infinità di ragioni facilmente comprensibili.
L'ultima sezione di canzoni l'abbiamo intitolata I clandestini oggi ed è dedicata ai tanti che superano barriere, confini e muri per entrare in altri paesi. Ma tra noi emigranti e loro ci sono somiglianze, più di quanto oggi possiamo credere. Leggiamo queste considerazioni di Gian Antonio Stella dal libro Lorda, quando gli albanesi eravamo noi. Il libro è uno solo, dobbiamo passarcelo di mano. Allora, scrive Gian Antonio Stella, che abbiamo visto prima nel filmato. Non c'è stereotipo rinfacciato agli immigrati di oggi che non sia stato già rinfacciato un secolo o solo pochi anni fa. Loro sono clandestini, lo siamo stati anche noi, a milioni, tanto che i consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i vari cappini e le coste, non per gli arrivi ma per le partenze. Loro si accascano in osceni tuguri in condizioni igieniche rivoltanti, l'abbiamo fatto anche noi, al punto che a New York il prete irlandese Bernard Lynch teorizzava che gli italiani riescono a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si eccepono forse i cinesi. Loro vendono le donne, ce le siamo vendute anche noi, perfino ai bordelli di Porto Said o del Maghreb. Sfruttano i bambini, noi abbiamo trafficato decenni con i nostri, cedendoli agli sfruttatori più infami o mettendoli ad asta nei mercati d'oltralpe. Rubano il lavoro ai nostri disoccupati, noi siamo stati massacrati con l'accusa di rubare il lavoro agli altri. Importano criminalità, noi ne abbiamo esportata dappertutto. Fanno troppi figli rispetto alla media italiana, mettendo a rischio i nostri equilibri demografici, noi spaventavamo allo stesso modo gli altri. Perfino l'accusa più nuova, dopo l'11 settembre 2001, cioè che tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, è per noi vecchissima. A seminare il terrore del mondo per un paio di decenni furono i nostri anarchici, come Mario Buda, un fanatico romagnolo che si faceva chiamare Mario Boda e che il 16 settembre del 1920 fece saltare per aria Wall Street, fermando dal respiro di New York 80 anni prima di Osama Bin Laden. Tra parentesi, questo attentato ha provocato 33 morti, 200 feriti e danni per 2 milioni di dollari dell'epoca. Concludo con alcuni versi di Edmondo De Amicis, che vorremmo dedicare agli emigranti di ieri e di oggi, la poesia appunto di emigranti 1882. Ammonticchiati là come giumenti, sulla gelida prua morsa dai venti, migrano a terre inospiti e lontane, laceri e macilenti, varcano i mari per cercare del pane. Traditi da un mercante menzognero, vanno oggetto di scherno allo straniero, bestie da soma, dispregiati lodi, canne da cimitero, vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti, vanno ignari di tutto, ove li porta la fame, in terre ove altra gente morta, come il pezzente cieco vagabondo erra di porta in porta, essi così vanno di mondo in mondo.
sindaca!
Sì, l'ultimo pezzo è il pezzo sulla migrazione. Sì, devo spiegarci, prima di questo pezzo del 2010 c'era uno che era l'embargo filmato, no? Che era il mio progetto che guarda il mondo. Poi, per motivi tecnici, sempre che non chiamo la mia voce non ce l'ha, abbiamo cambiato pezzo. Però l'ordine era molto bello, Paolo di Gregori, del 75, in Marine, del suo primo LP, e racconta l'amicizia di due migranti, così, tra un italiano e un spagnolo, non è tornato a casa.
Mio padre si è perdito un anno fa, nessuno più può coltivare la vita, perderanno sulle sue poche unghie e troppi figli da cullare.
Città povera Valona, ma non così squallida come la minaccia di periferia, dice ancora Mattia.
Via Valora, dedicato a tutti gli emigranti oggi in Italia. Via Valora, a Milano, è una strada tra le più tristi che io conosca. Poche case rabberciate e fatiscenti, muri grigi di calcina e dentro tanta umidità che par che pianga. In fondo una fabbrica, con all'intorno la campagna sgangherata e poco oltre un cimitero. Via Valora, un tempo le case in cui la sveglia implacabile ogni mattina scuoteva visi storditi di operai dal buio della notte. Ora quattro muri, per noi che italiani mai diverremo. Eppure Valona non è così. Città povera ma viva, città disperata e avvolgente. Balcone proteso sull'Europa e alle spalle profumi d'Oriente. A Valona, la mia città, via Valona non esiste. Una fila di case disperate, dove il buio della sera è la notte oscura che ci circonda.
Chi prenderebbe un autobus sapendo che 3 o 4 passeggeri non arriveranno vivi a fine corsa? E chi salirebbe su uno di quei grandi traghetti sapendo che in 50 o in 100 finiranno affogati? Eppure è quanto succede tra le sabbie del deserto e lungo le rotte attraverso il Mediterraneo. Dal 2 al 4% dei migranti vi perde la vita. È una storia di coraggio, quello che anima quegli uomini e quelle donne, ma anche della forza oggettiva e inarrestabile che li muove a centinaia di migliaia. La costa tra il Marocco e l'Egitto conta 170 milioni di abitanti, ma l'Africa settentrionale, sotto il Sahara, dall'Atlantico alla Somalia, passando per la Nigeria, più di mezzo miliardo, un'area giovanissima. I 2/5 sono bambini o ragazzi, dove uno sviluppo capitalistico accelerato del 5-6% annuo affolla metropoli sconfinate e anche accende conflitti micidiali da cui fuggono milioni di profughi. A fronte c'è l'Europa, altri 500 milioni, minacciati però dall'inverno demografico che assottiglia le nuove leve della forza lavoro. Ipocrisia delle rabbiose invettive xenofobe, come di tanta finta retorica compassionevole, è tutta in quello squilibrio che non ha precedenti nella storia moderna. 500 milioni di europei irrigiditi e invecchiati a fronte di 500 milioni di africani, giovani e in movimento. L'Europa non può fare a meno della forza lavoro immigrata, ma ha paura di venirne travolta. Il grande non detto è che sono il Mediterraneo e il Sahara a fare da filtro e da vero regolatore dei flussi.
L'ultimo pezzo è sempre di Gregori Procondalla, questa volta, e che più o meno profetico, 30 anni fa hanno inventato gli americani che andavano che emigravano durante la pensione nei Caraibi all'internare. E mi erano anche oggi per gli italiani, per molti italiani, quindi è d'attualità, è un'emigrazione un po' strana, ma non tanto ricca, anche perché se si va in Portogallo, ad esempio, il vostro lordo diventa netto dopo 6 mesi di permanenza per un anno, quindi si può vivere un po' meglio, ma chi però, non lo devo dire. Prego, Ricky.
Amen.
l'ho preso anche là, per un cuore che si è ammalato, ferma mai senza dimenticare gli americani che rimpatriano hanno il resto della nostra città, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. Poi vedo sera i vedi che abbracciano la tonda e via e attraversano la notte a piedi per trovare la malinconia. Vengo
di Legnano, perché come ABI, Legnano abbiamo mai avuto difficoltà nell'avere le sale, i cinemalanti, insomma, un po' tutto quello che noi chiediamo, quindi insomma, grazie all'amministrazione comunale. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato questa sera, buonasera. Mio Mattini, professor Estelli, perché ci hanno donato, almeno per quello che ho visto io, non tutto, una serata fruibile, intelligente, piena di sostanza. E mi veniva questa riflessione da fare. Credo che questo sia, in questi 5 anni di amministrazione, forse la, cosa dico, 50ª volta che ci incontriamo, no? Per parlare di libertà, di lotta partigiana, di Shoah, di giorni della memoria, di immigrazione. Beh, devo dire che se noi prendiamo queste cose singolarmente forse significano poco, lasciano il tempo che trovo, ma se le vediamo in questo contesto così grande, così lungo nel tempo, secondo me qualcosa hanno lasciato ed è un po' l'obiettivo di tutti questi incontri, lasciare nelle persone un briciolo di memoria in più del passato e un briciolo in più di coscienza del presente. Quindi per me è un risultato sicuramente positivo e quindi vi ringrazio ancora davvero per questa intelligente serata. Grazie. Un ringraziamento al professore Silvestri. Vedo dal pubblico anche Primo Minelli, che è la presidente dell'ABI di Legnano. Mio presidente, vuoi dire qualcosa?
Ricordare questo, il 20 del mese scorso a Milano c'è stata una grande manifestazione sul tema dell'immigrazione, dove l'ANPI, assieme a tutte le associazioni del volontariato inserito, era una manifestazione promossa dall'amministrazione comunale milanese, a cui hanno aderito centinaia di sindaci che hanno il problema anche di fare d'accordo con la prefettura di Milano rispetto all'accoglienza dell'immigrazione. Questa manifestazione non è stata solo una questione legata alle ragioni che sono state dette questa sera, cioè che